Dunque, l'attività di interpretazione è una delle cose più studiate al mondo, naturalmente, non solo nel campo del diritto, ma nel campo del diritto diciamo che è uno degli argomenti centrali. Come si fa a interpretare le leggi? Qualche volta il legislatore ha cercato di dirlo, cioè di fare l'interpretazione l'oggetto di una disposizione. E ne troviamo un esempio nell'articolo 12 delle preleggi. Vi ricordate cosa sono le preleggi? Le preleggi sono le disposizioni preliminari al codice civile. E vi dicevo, quando emanarono il codice civile nel 42, pensarono di mettere alcune norme generali di carattere cosiddetto, come dire, costituzionale, sull'articolo 1 che diceva l'elenco delle fonti, poi una serie di norme sulle fonti e poi una norma sull'interpretazione. E leggiamola perché è interessante. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Un canone dell'interpretazione. Quando questa norma fu emanata, il commento che ne fecero i giuristi fu questo: bella norma, ma non serve a niente. E non serve a niente perché questa norma non fa che riprodurre quelle che sono le convenzioni normali intorno all'interpretazione. Cioè, è una norma che non ha carattere innovativo, ma è essenzialmente un carattere ricognitivo. Innovare vuol dire che non ha carattere di introdurre nuove norme, ma questa disposizione non fa che raccogliere quelle che sono le convinzioni, i canoni, i criteri, le norme seguite dagli interpreti. Vi prego di notare questa operazione, perché è un'operazione interessante. La comunità dei giuristi, quindi degli interpreti, quelli che si occupano delle norme, commentando il prodotto di legislazione, cioè della volontà politica, ne destruttura il significato. Non è l'unico esempio questo, no? Ci sono diversi esempi, vedremo anche parlando di Costituzione che ci sono alcuni esempi, e cioè di disposizioni che vengono abbassate di significato normativo, come dire, questa disposizione non ha significato normativo, è solo ricognitiva, non innova. La norma giuridica, tra le sue caratteristiche, oltre ad essere generale e astratta, è anche innovativa, mai ricognitiva. Ricognitivo vuol dire che stai facendo quasi una fonte di cognizione, non una fonte di produzione. E quando la comunità degli interpreti aggredisce un testo legislativo dicendo questo testo non è innovativo, sta facendo un'operazione, come dire, di potere, e cioè sta togliendo l'obbligatorietà della disposizione. Sta dicendo che la disposizione, in fin dei conti, non ci dice nulla di serio, nulla di nuovo, non è obbligatoria e quindi non ce ne frega niente. Bella operazione. Peraltro, questa disposizione è una disposizione che dice poco, nulla e forse anche cose sbagliate. E non può essere attribuita alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Sì, e lo stato di necessità nel divieto di sosta come la mettiamo? Ha un suo significato palese? No, non ha un significato palese, perché è tutto da interpretare che cosa sia uno stato di necessità. Perché se tu parcheggi la macchina per andare a prendere un caffè, non è uno stato di necessità. Se tu la parcheggi perché devi soccorrere il bambino che è appena investito, quello è uno stato di necessità. Se ti scappa di vomitare, è stato di necessità oppure no? Interpretazione. C'è la macchina nuova, pelle bianca, il bambino sta per fare quello che i bambini fanno spesso in macchina e tu fermi e dici: prego, vomita pure sulla pubblica strada, che è un gesto, come dire, di amore per il prossimo. Arriva il vigile e non ti dà la multa per il vomito, piccolo bambino, ma perché hai sostato la macchina, e tu vai in Cassazione per una cosa del genere, perché devi sapere che cosa significa quello stato di necessità in relazione all'evento. E siccome gli eventi sono infiniti, tu hai bisogno di attribuire una casella a tutti questi eventi. Lo puoi sussumere, cioè mettere sotto il caso specifico alla norma generale? La sussunzione è l'interpretazione. Il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse è una cosa banale. Se tu mi dici che la maggiore età si compie 18 anni, non c'è nessuna difficoltà interpretativa. La difficoltà interpretativa viene subito prima, e prima di 18 anni cosa puoi fare e cosa non puoi fare? Quello è il problema, e quello il legislatore non te lo risolve. C'è il caso scandaloso, secondo me gli scandali sono sopra su cose imbecilli, di questo ragazzino che in Belgio ha deciso lui di eutanasia, era malato terminale, soffriva come una bestia. D'accordo con il genitore e i medici, ha detto: cari, voi avete le vostre convenzioni sulla vita, io voglio andarmene. Può farlo a 18 anni un giorno, ma 18 anni meno un giorno non lo può fare. Capite come incide subito l'interpretazione? E il senso palese non significa nulla. E poi ci aggiunge un'altra cosa che quasi vituperevole, e dalla intenzione del legislatore. E qui si apre un altro mondo. Il codice è stato fatto durante il fascismo, e quindi uno potrebbe dire: le intenzioni del legislatore fascista oggi sono ancora pregnanti per l'interpretazione del codice civile? E tutti direbbero no, però questa era l'idea, no? E l'intenzione del legislatore è munita da quella che in psicanalisi si chiama l'entfremdung, cioè l'estraniazione. C'è un'estraniazione, c'è uno scollamento tra quella che è l'intenzione e quello che hai fatto. Scusa, non avevo intenzione. Tanto la sbella l'hai data. Non avevi intenzione, potrà causare che ti dico: vabbè, per questa volta non ti tiro un pugno nel naso intenzionalmente, ma mi è scappato. Ma la estraniazione dell'atto dall'agente è fondamentale. Non si va in inferno per le intenzioni, ma per gli atti. Forse in inferno si va per le intenzioni, non lo so, devo informarmi. E sicuramente non si va in carcere per l'intenzione, ma solo per gli atti. Se io ho intenzione di strangolarti ma non ti strangolo, no? Non ti strangolo e non compro neanche la corda per strangolarti, non mi possono punire. Certo, se comincio ad avere la corda, i guanti e la mascherina per non farmi prendere, eccetera, possono essere un tentativo di reato già punibile. Il tentativo, ma non l'intenzione. Siamo sempre nel mondo della testolina, cioè quello che sta dentro nella nostra testa sono cavoli noi. Nessuno può essere punito per le sue idee. Uno può essere punito semmai per aver manifestato la sua idea. Leggi Trump. Che cosa abbia in testa, dentro la testa, fuori la testa si vede, ma dentro la testa Trump non si sa. Noi sappiamo quello che lui manifesta e ci basta. È così, ma cosa il legislatore avesse dentro nella sua scatola cranica non lo si sa, tanto più che il legislatore è un corpo complesso. Attualmente abbiamo due camere e una migliaia di deputati, non possiamo scoperchiare la testa di ognuno di loro per vedere cosa aveva detto, ma potrebbe essere carino. Quello che possiamo fare è andare a vedere gli atti preparatori, ma gli atti preparatori sono dibattiti. Se voi vedete gli atti preparatori della Costituzione, che sono interessantissimi tra l'altro, e svelano che il mondo non è così cambiato, come dicono, scoprirete che è difficile venire a capo della volontà, perché sono espresse numerose volontà, poi si vota e allora qual è la volontà che predomina? Come si fa? Si dice, ma qui non si tratta di capire cos'è la mens legis, cioè l'intenzione del legislatore, ma la sua intenzione ricavabile dall'atto, che è un processo di interpretazione a sua volta. Che cosa vuol dire? La domanda che si fa all'interprete è questa, e vedremo che questo è fondamentale per capire la giurisprudenza costituzionale, in particolare sul principio di eguaglianza, ma lo vedremo a dicembre. E che cosa voleva fare il legislatore quando ha creato questa disposizione? Questo lo vedi dagli atti obiettivi ed è uno dei canali dell'interpretazione, ma quello che il legislatore aveva in testa può spiegarci il significato delle disposizioni, ma non può andare oltre a quello che le disposizioni hanno espresso. Se lui ha detto di meno di quanto voleva fare, non ci interessa nulla. O è l'atto, il prodotto del procedimento, il testo scritto, la disposizione scritta, o non è. Per cui riuscire a capire cosa aveva in testa il legislatore è una scommessa, può servire per capire meglio il significato. Ma come vedete è un'operazione di interpretazione tutta affidata all'interno. Ma è interessante quello che segue, che dimostra come anche chi ha scritto questa disposizione meramente ricognitiva capiva che non risolveva i problemi. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, quindi non c'hai la regola per il caso specifico, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. È quello che si chiama l'analogia. E l'analogia è pura invenzione. È quello che si dice generalmente in salumeria, per cui ci voleva che scappasse il morto perché il legislatore si decidesse a fare la regola sull'omicidio stradale, per esempio, bella regola tra l'altro. È una cosa fondamentale che è la base della nostra libertà. Le leggi arrivano sempre in ritardo, in strutturale ritardo. Le leggi arrivano in ritardo perché non possono anticipare gli eventi. Sarebbe buffa oggi una legge che ci anticipa le future tecnologie, no? Le tecnologie hanno dato un cambiamento enorme alla nostra vita, interi settori hanno tecnologie non ancora normate. E questo è non la rincorsa che dà la debolezza della legge, è la rincorsa che dà la dimostrazione del nostro libero arbitrio, in qualche modo. Noi siamo liberi, nell'essere liberi ci inventiamo sempre cose nuove e può essere che queste cose nuove creino qualche contrasto. Prima di avere la tecnologia del trapianto degli organi non c'è una regola sul trapianto degli organi. La regola sui trapianti degli organi è venuta fuori quando abbiamo avuto dei casi in cui c'era gente a cui portavano via il rene senza che loro se ne accorgessero. Allora lì ci vuole una regola. Oppure quando arrivava l'infermiere con la vittima di incidente ancora palpitante e qualcuno diceva, boh, secondo me è spacciato, portiamole via gli organi. Cosa che avviene? Questo non è una cosa da poco. Vi dicevo la prima lezione che La morte non è un concetto medico, è un concetto giuridico. C'è una legge sulla morte, una legge che ci dice quando gli organi possono essere espiantati perché tizio è morto, benché essendo non del tutto morto, perché se è del tutto morto incominciano a spuntare i vermi, e allora gli organi coi vermi, il formaggio coi vermi è buono, ma gli organi, il rene coi vermi non va bene. E quindi ci deve essere un momento in cui qualcuno è dichiarato clinicamente morto e possono essere espiantati gli organi. Il ritardo è strutturale, che si scappi prima del morto è obbligatorio. È sempre così. Per esempio, hanno inventato il windsurf prima che esistesse una norma sul windsurf. Finché qualche cretino non si è messo a fare curve dove i bambini sguazzavano nell'acqua annegando un bambino, non si è posto il problema di intervenire, è scappato prima il morto e poi hanno fatto una regola. Cosa potevano applicare al windsurf come regole? Le regole della navigazione da diporto, per cui sul windsurf cominciavano a montare salvagente con 50 metri di cima, razzi segnalettici, la sirena antinebbia, giubbotti di salvatenda, no, il windsurf diventava un sommergibile, andava sulla sabbia in fondo al mare, non era possibile. Però per esempio quando hanno inventato l'aereo e non c'era la norma sulla navigazione aerea, la prima volta che hanno avuto un problema, scontri, perdita di bagaglio, hanno applicato per analogie la disciplina sulla navigazione marittima. Un grande esempio di analogie. Due aerei si scontrano in cielo o sulla pista, chi aveva la precedenza? Hanno applicato l'analogia dicendo applichiamo la navigazione tra navi, non è esattamente uguale, ma è casi simili. E materie analoghe, navigazione aerea, navigazione marittima, l'analogia delle materie, l'analogia delle situazioni, bene, l'applichiamo per analogia. E l'analogia è un processo dinamico che dà dinamicità al diritto. Tu non c'hai ancora la norma per quella cosa lì, applichi una disciplina analoga. Estensione. E come vedete, questo è un processo che produce norme da vecchie disposizioni. Improvvisamente una vecchia disposizione produce nuove norme, cioè regole che si applicano a nuovi rapporti giuridici non previsti dal legislatore storico. È un processo di aggiornamento continuo per via interpretativa che crea grossissimi problemi, soprattutto in campo penale, dove vige un divieto di analogia, perché la norma penale deve essere interpretata in senso rigoroso. Per cui l'analogia si opera nel campo civile, nel rapporto tra privati, non opera in campo penale, nel rapporto tra Stato e imputato. Se il caso rimane ancora dubbio, per cui non abbiamo neppure una norma da applicare analogicamente, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. E qua siamo al totale abracadabra, perché i principi generali dell'ordinamento dello Stato non sono scritti da nessuna parte e sono puro frutto di interpretazione generalissima dell'ordinamento. Quali possono essere i principi? Non so, il principio della buona fede, sentirete parlare dei privatisti in lungo e in largo, no? La tutela dell'affidamento. Io sono abituato che le cose siano così e il mio affidamento è legittimo che le cose continuino così, per cui il taglio della pensione non va bene. E principi molto vaghi che sono tutti frutti di un'interpretazione molto sforzante del sistema, non ci sono disposizioni da cui ricavare questi principi. Questi principi si ricavano dall'insieme dell'ordinamento, per cui con altissimo grado di rischio, di soggettività. Qui mi introduco un principio fondamentale che spiega l'articolo 12, che è il divieto di non liquet. Che cosa si sta dicendo l'articolo 12? Caro giudice, se tu c'hai un caso davanti, devi applicare una disposizione che attenga il caso. Sussunzione. Tu giri per casa con la sega elettrica in mano insanguinata, tua moglie è fatta a pezzettini in cucina, e c'è una disposizione sul ricidere, e quindi io ritengo che tu sei imputabile per quel fatto sotto la fattispecie di omicidio. Normale sillogismo giuridico. Chiunque prende la moglie e la taglia a pezzettini, dice il famoso adagio, è un disordinato, e soprattutto se lascia spazi per la casa. Allora lì non ci sono problemi, è solo un problema di prova. Quanti altri erano in quella casa in quel momento? È tornata la mia mosca amica, mi sei mancata, cara. Piace molto che si dica così. Quanti erano presenti in quella casa? Solo io. La casa era sprangata, non c'è la casa isolata, c'era un'unica motosega, l'avevo in mano io e sono sporco di sangue. Fine del problema, non voglio neanche chiamare il rischio di Parma, nel senso che è chiaro il caso, è chiara la disposizione. Se io non c'ho la casus legis, la regola per il caso, posso procedere per analogia. Se l'analogia non funziona, posso ricorrere ai principi generali. Ma qual è il messaggio che dà l'articolo 12? Il messaggio che dà l'articolo 12 delle preleggi è che il giudice deve rispondere al caso. Di fronte a un caso complesso, il giudice non può dire: mi dispiace, ma il legislatore non mi ha fornito la disposizione. Non lo può fare. Deve rispondere. Tizio arriva, dice: guardi qua, vede la ferita, guarda la mia d'asta, mi hanno fregato un rene. E il giudice non può dire: ah, mi dispiace, ma lei sta bene? Sì, quindi non è un caso di danno. E comincia a ragionare su quelle da fattispecie e va probabilmente per principi generali. Chiunque causa un danno ingiusto, è ingiusto portare un rene, è abbastanza ingiusto, e quindi devi provvedere a risarcire il danno. E poi ci sono gli aspetti penali. Se proprio non ce la fai, vai sui principi generali, poi vedremo un esempio storico. Ma il messaggio è che il giudice non può denegare giustizia. Non liquet è l'espressione dei giudici romani che a un certo periodo, di fronte all'assenza della legge per il caso, diceva: non liquet, non è permesso risolvere il caso. Io non ho lo strumento per risolvere il caso. Va dal legislatore. A un certo periodo era lo stesso giudice che mandava il referee legislativo, cioè mandava la domanda al principe, al legislatore, di dirgli qual era la soluzione del caso. Così il responso del principe finiva con dettare la legge. Per noi inaudita questa cosa. Prima perché il principe non esiste, scrivere al Parlamento è un po' inutile, e aspettarsi che il Parlamento faccia una legge per risolvere il caso è anche illegittimo, perché sarebbe una legge retroattiva, e come vedremo le leggi non possono retroagire. Non è che io prima uccido il coniuge e poi mi fanno la legge che mi punisce. Da noi vige un principio di legalità delle pene, per cui nessuno può essere punito se non per la norma in vigore al momento del fatto commesso. Per cui, per tutti questi motivi, da noi non esiste la possibilità del responso del principe. È il giudice che deve risolvere il caso, è il divieto di non liquet, è il divieto di denegare giustizia. Il giudice non può dire: mi dispiace, non c'ho la norma. Tu devi risolvere il caso, se il giudice, sei pagato abbastanza bene, anzi fin troppo bene, dall'ordinamento, e il tuo compito è dare una risposta a chi fa la domanda. E questa risposta gliela dai citando l'articolo che applichi, secondo il comune senso delle parole, applicando l'analogia o ricorrendo a principi generali. Ma tu una risposta devi darla. Guardate che questo è un principio basilare del sistema, dei nostri sistemi, di tutti i nostri sistemi occidentali. Il codice Napoleone, che è del 1803, più o meno, puniva, e punisce ancora, perché c'è ancora la norma del codice civile francese, punisce penalmente il giudice che denega giustizia. È punito penalmente. Non liquo significa non chiaro, non è troppo così. Negli ordinamenti giuridici moderni al giudice è fatto divieto di denegare giustizia rifiutando di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o è incompleta. Inoltre, negli ordinamenti che si ispirano ai principi dello Stato di diritto, è il giudice precluso il cosiddetto referé legislativo, cioè il ricorso al principe perché questo risolve. Stato di diritto è un termine che prima o poi dovrò spiegarvi. Vediamo qua una prima slide. Il principio dello Stato di diritto è un principio che sta molto vicino alle cose che vi ho detto oggi. Stato di diritto è un concetto che risale nel mondo di origine tedesca ai primi anni dell'Ottocento, nel mondo di origine anglosassone è reso, ma non è reso perfettamente, dal concetto di rule of law, supremazia della legge, e si basa sulla separazione dei poteri, legislatio, esecutio, sul principio di legalità. Nessun potere può essere esercitato se non sulla base di una previa legge, e poi la rappresentanza e l'eguaglianza. Ma quello che mi interessa è che qui, vedete, la separazione dei poteri, la separazione tra legislatio e esecutio, vieta al legislatore di occuparsi dei casi concreti. Il legislatore dà disposizioni che riguardano in genere tutti noi e sono i giudici, i soggetti dell'applicazione, che ne ricavano norme per il caso specifico. La disposizione è una cosa, è un testo, il giudice ne ricava norme, cioè regole generali astratte. Da queste regole generali astratte poi ricava la conseguenza per il caso concreto che può essere sussunto sotto la regola. Qui vi devo introdurre un'altra distinzione, prometto è l'ultima di oggi, che è la distinzione modernissima tra regole e principi. Io finora vi ho parlato sempre di norme giuridiche, poi oggi vi ho introdotto la distinzione tra disposizione, testo legislativo, e norma giuridica. Ma le norme giuridiche, dice l'articolo 12 delle preleggi, ci sono delle regole e dei principi. E questo è un altro genere letterario su cui troverete ampia letteratura in tutte le lingue del mondo, anzi negli ultimi 30 anni questo forse è il tema più trattato dalla letteratura giuridica nordamericana in particolare, ma anche in Italia non si scherza, ma anche in Germania non si scherza. Che differenza c'è tra regola e principio? Stiamo parlando di norme giuridiche, quindi di cose che stanno dentro la nostra scatola cranica, di idee, di risultati di interpretazione. Leggendo disposizioni, noi possiamo ricavarne delle regole, se A allora B, dove A è la fattispecie astratta e B è la conseguenza giuridica, se uccidi il tuo coniuge, chiunque uccide il coniuge. È punibile, chiunque uccide il coniuge, è la fattispecie astratta, è punibile con la conseguenza giuridica. Questa è la normale norma giuridica. I principi sono un po' diversi. I principi sono un po' diversi perché i principi, ecco, questo è l'esempio di regole, chiunque cagiona la morte di un uomo, fattispecie, è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21, conseguenza giuridica. Questo è il più banale esempio di norma giuridica. Naturalmente poi si apre il terreno, questa è una disposizione, la norma giuridica sembra incollata alla disposizione qui, no? Cioè lo sforzo dell'interprete per spiegare questa disposizione è minimo, perché già fraseggiata con la fattispecie astratta e la conseguenza giuridica. C'è il problema che bisogna riuscire a capire che cosa vuol dire cagionare la morte, e il concetto di uomo può anche essere dubbio, può anche essere dubbio, nella nostra cultura non lo è, ma cagionare la morte sicuramente sì. È un problema di interpretazione, perché cagionare implica una relazione causa-effetto, e il mio comportamento esiste, è un comportamento, io ho svoltato a destra e poi c'è una conseguenza, un evento forse conseguente, Tizio è morto, ma Tizio è morto per paura, o Tizio è morto perché io l'ho messo sotto. Sono cose diverse, per cui la relazione causale è un problema. Comunque qua abbiamo una disposizione del codice penale che è talmente classica che in qualche modo è molto vicina alla norma. Chiunque capisce cosa c'è scritto qui e tutti capiscono che questa è una norma abbastanza chiara. Parte la fattispecie astratta è la parte della norma giuridica nella quale è descritta le condizioni in cui avverarsi rende la norma stessa applicabile, il caso specifico è una questione della famiglia Simpson in cui sta avvenendo un omicidio. Allora, da questo caso concreto si sussume sotto la fattispecie astratta, se ne ricava la conseguenza giuridica che Homer sarà punito con una pena detentiva non inferiore a 21 anni. Fine dell'operazione, banale, il giudizio si svolge in pochi minuti, le prove sono a bizzeffe, cioè la motosega insanguinata, non è una questione complessa. Ci sono altre norme che invece vengono tratte da regole, da disposizioni molto più complicate. Principio, la libertà personale inviolabile. Questo è un principio. C'è una fattispecie? No. C'è un principio, cioè una dichiarazione in termini assoluti. La libertà personale è inviolabile. La libertà personale che cos'è? La disponibilità del nostro corpo. No? Per cui, come dice subito dopo la disposizione, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Vedete che qui la definizione è ricorsiva. Si parte a dire che cos'è la libertà personale, che cosa viola la libertà personale? La detenzione, l'ispezione, mi metti le mani addosso, la perquisizione e altre restrizioni di libertà personale. Allora noi abbiamo un principio assoluto e poi abbiamo dei casi che ci specificano che così assoluto non è, perché per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi in modi previsti dalla legge, la restrizione della libertà personale è consentita. Questa puzza di regole, mentre questo è un principio assoluto. Le carceri sono piene di gente, ce ne sono circa tra i 50 e i 60 mila attualmente in carcere, e quindi a un livello di massima detenzione, di massima limitazione della libertà personale. Il principio trova una deroga in quei casi, perché scatta una carcerazione prevista dalla legge e ordinata dall'autorità giudiziaria. Allora, il nostro ordinamento è composto sia da regole abbastanza chiare, fattispecie, conseguenze giuridiche, dove la fattispecie fotografa comportamenti astratti, sia da principi molto generali, il principio di buona fede, il principio di tutela dell'affidamento, il principio di libertà personale, sono principi. Quando le preleggi ci dicono, se tu non sai la regola del caso e non puoi neanche agire per analogia, applica i principi generali di ordinamento, fa riferimento a un livello di norme che non sono costruite intorno a una fattispecie, ma sono delle norme che enunciano semplicemente un principio. E questo, voi capite, che apre le porte a una forte discrezionalità dei giudici, e domani vedremo un paio di casi eclatanti.